Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. Riprendiamo subito le nostre riflessioni dal tema che stavamo toccando la volta scorsa. Avevamo affrontato la dominazione di Antioco Epifane, dominazione terribile che, come ricorderete, avevamo messo in luce, rappresentare la più chiara, la più profonda, la più sconvolgente anticipazione dell'età dell'Anticristo. Antioco di fatto è la grande figura dell'Anticristo che fa comprendere a tutti i cristiani, questo almeno secondo i padri della Chiesa, secondo la teologia cattolica costante, fa capire come saranno i tempi della persecuzione finale che appunto l'Anticristo scatenerà contro la Chiesa cattolica, contro tutti i cristiani. Ebbene, passiamo a una ricostruzione rapida ma precisa, il più possibile, almeno spero, delle misure che Antioco Epifane prese contro gli ebrei di Palestina, di Gerusalemme e contro la religione ebraica. Antioco Epifane è un sovrano che rimane al potere, come ricorderete, circa un decennio, ha un regno quindi relativamente breve, perché poi viene di fatto interrotto dalla morte di Antioco stesso, e questo regno è un regno tipicamente ellenistico, è un regno dell'età alessandrina o ellenistica, è un regno dove la moda della cultura greca sta diffondendosi in tutti i paesi, diciamo anche appunto medio orientali. Questo va ricordato perché di fatto Antioco ambisce a ellenizzare il suo vasto regno, ambisce a renderlo un regno nei costumi, nella religiosità, nella filosofia, nella lingua, in ogni aspetto il più possibile simile alla grande cultura greca che stava diffondendosi e dominando tutto il bacino del Mediterraneo. Questo è un po' la sua strategia. E all'interno di questa strategia trova un punto di resistenza fondamentale e apparentemente irriducibile, che è questo piccolo popolo ebreo, che si mostra refrattario a ogni politica di ellenizzazione. Allora Antioco decide di non piegarsi a questa opposizione e di piegare piuttosto lui, il popolo ebreo, e di sopprimerne radicalmente il culto, perché Antioco intuisce da subito che è per motivi religiosi che il popolo ebraico cerca di resistere alla ellenizzazione forzata che gli sta imponendo al suo stato, al suo regno. Ecco che si parte con la costruzione dentro Gerusalemme di un quartiere fortificato che prenderà il nome di Acra, un vasto quartiere fortificato, separato quindi in un certo senso dal resto della città, che viene riempito di tutti gli ellenisti, gli ellenizzanti, cioè viene riempito di o di giudei che accettano di diciamo ellenizzarsi o di popoli di stirpi, di persone provenienti da popoli diversi da quello ebreo, quindi è un quartiere, diciamo, internazionale di persone che di fatto ellenizzano, dove quindi abbiamo lingua, religione, cultura di tipo perfettamente ellenistico. È interessante osservare che il segno massimo di questa forte deriva ellenista grecizzante è la presenza di palestre e altri luoghi in cui i giovani e anche alcuni giovani giudei si esercitano negli sport e nella ginnastica secondo i principi della tradizione greca, quindi per esempio con abbigliamenti molto ridotti o nulli, secondo quel culto del corpo che appunto è tipico del mondo greco. E sono istituzioni come queste che rappresentano già una profondissima ferita dentro Gerusalemme per la tradizione giudaica più fedele a Dio. È come se già da questi piccoli segni stesse sorgendo una cultura che vuole distruggere l'identità ebraica più profonda. Ma Antioco non si accontenta di questo quartiere grecizzante, ma di fatto vara delle leggi che proibiscono il culto a Dio, il culto divino ebraico, all'unico vero Dio. Viene in sostanza, rapidamente, vietata la religione ebraica stessa, con un atto che è paragonabile a quelli che nell'età moderna faranno gli stati totalitari, come i giacobini durante il terrore in Francia, quando praticamente il culto cristiano sarà vietato a tutti, anche ai sacerdoti che avevano giurato fedeltà alla Costituzione, o come sotto Elisabetta I, quando i cattolici inglesi verranno perseguitati e gli sarà impedito di partecipare alla messa cattolica sotto le peggiori pene possibili. Ma così anche in ogni altro momento della storia, quando la Chiesa vedrà conculcati i suoi diritti e il suo culto sarà impedito con la forza, si ripresenterà quanto si presenta per la prima volta in questo modo con Antioco Epifane. Viene vietato il sabato come giorno santo, come giorno di riposo e giorno festivo, giorno in cui gli ebrei non possono lavorare, in cui hanno molti vincoli, limiti. Il sabato è in un certo senso tutto, è il cuore della resistenza alla vita secolare che altrimenti domina tutto e fa dimenticare Dio. Il sabato è l'equivalente della domenica cristiana e come la domenica cristiana onorata profondamente, giorno in cui ci si deve astenere dal lavoro, in cui si deve andare a messa, in cui si deve pregare, studiare la Bibbia. Ecco, sappiamo che la civiltà cristiana sul piano sociale, storico, fiorisce tanto più quanto più è tenuto in alto onore il giorno festivo, il riposo festivo. Così vale per gli ebrei. Il sabato si può quasi dire, forse è un po' forte l'espressione, che in un certo senso fosse tutto per gli ebrei. Si viveva per il sabato per applicarne i rituali, le prescrizioni nel modo più severo, più preciso. Le donne cucinavano prima, non si poteva cucinare, c'erano dei vincoli al numero di passi che si potevano fare, molte azioni erano interdette. Ecco, sabato è il giorno santissimo e Antioco lo capisce, lo sa benissimo e quindi lo sospende, lo vieta. Vieta che il sabato gli ebrei possano fare le cose che sono opportune in quel giorno. Se questo non basta, vieta per legge la circoncisione dei bambini. Ora, insieme al sabato, insieme alla legge, alla Torah, senz'altro la circoncisione è il terzo grande elemento che sintetizza un po' tutto il fervore del popolo ebraico. In un certo senso si è ebrei in quanto si è circoncisi e addirittura ancora oggi che la religione ebraica non è più vera perché ha compiuto il suo corso con la venuta di Cristo, la religione ebraica preparava l'avvento di Cristo, dopo l'avvento di Cristo, ahimè, non è più una religione, diciamo, vera, è una religione purtroppo ingannevole, falsa, in quanto ha cessato il suo compito storico, ma non ha avuto l'umiltà di risolversi in una sublime via di accesso al cristianesimo stesso. E quindi oggi siamo di fronte a forme particolarmente gravi di povertà e di sofferenza, perché di fatto il divieto del sabato va a colpire un po' al cuore questa identità, ma il divieto di circoncidere i bambini lo colpisce ancora più profondamente. Ancora oggi, dicevo, quando qualcuno, capita, rarissimi casi, vuole a tutti i costi entrare nella religione ebraica, non può entrarvi se non si fa circoncidere. Ci sono infatti rari casi, rarissimi, di adulti che hanno deciso tutti i modi di entrare nel culto ebraico, nella religione ebraica, e hanno dovuto effettivamente essere circoncisi. Quindi vietare la circoncisione si può dire che è come vietare agli ebrei in questo momento di mantenere la fede, invitarli a disobbedire severamente a Dio, perché la circoncisione è un ordine che Dio ha dato al popolo eletto, e si può dire che questo rituale non fosse affatto solo un rituale, non fosse qualcosa di esteriore, di vuoto, ma avesse un profondissimo significato di fedeltà senza esitazioni a Dio e ai suoi ordini. E provate a immaginare questo povero popolo ebraico dei tempi di Antioco Epifane come si viene a trovare nel momento in cui ha visto vietare alcuni degli elementi più importanti della sua identità religiosa. Ma se questo non basta, c'è molto di più, c'è di peggio. Antioco ordina alla sua polizia, questa specie di polizia segreta, se vogliamo chiamarla così, di trovare, catturare e bruciare tutti i testi sacri del culto ebraico. Parte una caccia terribile dei libri sacri custoditi presso le loro case o presso altri luoghi segreti, e questi libri vengono strappati dalle mani dei loro possessori e senza nessun riguardo per la loro santità, per la loro antichità, per il loro valore, vengono distrutti, bruciati, ridotti in polvere. Anche qui pensate allo strazio di assistere alla distruzione di veri e propri tesori, perché non c'era ancora la stampa a caratteri mobili, i libri erano tutti manoscritti, parliamo di copie della Bibbia preziosissime e rare e di ogni altro tipo di testo dell'antica, appunto, religione ebraica. Oltre a un danno senza precedenti sul piano, diciamo, letterario e religioso, perdere questi testi che a centinaia, a migliaia vengono bruciati da Antioco Epifane, abbiamo anche qui la tragedia di una chiesa che vede comunque in parte superare questa tempesta alcuni pochi suoi uomini. Al divieto di leggere le scritture e all'ordine di distruggere i testi sacri segue una legge infame che Antioco introduce, prevedente la pena di morte per il compimento di qualunque atto di culto. Per fare un'analogia col cristianesimo, potremmo arrivare a dire che c'è la pena di morte per chiunque partecipi alla messa. Ecco, è quasi la stessa cosa. Chiunque scelga di partecipare alla guerra contro l'Olanda, chiunque chiede di partecipare a questi riti rischia appunto la pena di morte. Avremo un caso simile nel Settecento, sempre con il terrore giacobino, quando era vietato, sotto pene severissime, anche la morte, di partecipare alla messa cattolica. Ma la cosa interessante è che la morte viene stabilita come pena non solo per il culto ebraico, ma per ogni altro culto, per qualunque culto, inclusi i falsi culti che c'erano attorno a Gerusalemme, che c'erano nella Palestina del tempo, perché chiaramente c'erano moltissime manifestazioni religiose diverse da quella incarnata dalla religione ebraica. E a questo punto si è pronti per un atto ancora più grave. Antioco ordina ai suoi rappresentanti di profanare in modo irrimediabile il Tempio stesso di Gerusalemme. Profanarlo, e in un certo senso quindi distruggerlo moralmente, e il Tempio, il Sancta Sanctorum, il luogo più santo e più sacro che potesse esserci per un ebreo, viene profanato in modo, diremmo, scientifico, con ogni tipo di pratica, si riempie di meretrici e di animali, di rapporti, di rumori, il Tempio viene a tutti gli effetti, diciamo così, distrutto sul piano della sua funzionalità, e in esso viene instaurato il culto di Giove, cioè nel Tempio di Gerusalemme, tempio bellissimo e così caro al cuore degli ebrei, anche durante l'esilio di Babilonia. Ebbene, in questo tempio si instaura il culto che diciamo arcaico, rurale, assolutamente barbaro rispetto al culto ebraico, viene introdotto appunto una specie di falso culto, una specie di falso culto del tutto laico e profano, che consiste in appunto continuo compimento di incontri, addirittura orge all'interno del tempio, che è pieno di meretrici. E è interessante osservare come non viene profanato da queste meretrici e dai traffici orrendi che si svolgono dentro i due treni, solo Gerusalemme, ma viene devastato anche il tempio che si trovava sul monte Carizim, cioè il tempio sacro ai Samaritani. Non si perseguita quindi solo il tempio ebraico, il tempio legato al monte di Gerusalemme, ma viene profanato ogni altro tempio, incluso appunto il tempio dei Samaritani. E per profanarlo fino in fondo, oltre ai banchetti e alle orge, si introduce una statua di Giove e la si adora questa statua di Giove, mostrando di non aver superato quelle nervature politico-diplomatiche che avevano fino a quel momento distinto le cose, cioè vengono perseguitate allo stesso modo sia gli ebrei ortodossi, cioè gli ebrei effettivamente tali, sia le sette come i samaritani che avevano di fatto un altro culto. La profanazione del tempio, provate a immaginare l'effetto di shock per gli ebrei di vedere una statua di un falso dio pagano piazzata proprio dentro il tempio e dentro il Santissimo, è una cosa che si stenta anche solo, ecco, a concepire. Ma se questo ancora non basta, aggiungiamo l'ultima importante, diciamo, osservazione, obbliga adorare Giove, appunto, dentro questi luoghi di culto. Si portano delle statue, delle grandi statue di Giove, e gli ebrei vedono un feticcio, un falso dio, ecco, pagano, collocato nel luogo più santo che potesse esistere sulla terra, perché è l'unico luogo in cui Dio si era reso effettivamente presente. Ecco che quello che abbiamo detto fa capire l'incredibile violenza dell'attacco di Epifane, Antioco Epifane. Aggiungo in particolare che si arriva a contaminare, secondo alcune interpretazioni, si arriva a contaminare cibi nei mercati con acqua lustrale presa dai sacrifici pagani, agli dei appunto pagani, durante i riti celebrati dagli stregoni, dai sacerdoti pagani che appunto compiono tutta una serie di operazioni su queste realtà. Ecco, c'è la contaminazione del cibo che avrebbe dovuto, nell'intenzione dei persecutori, sconvolgere la mente degli ebrei e spingerli a rifiutare il mangiare piuttosto che ad accettare un cibo contaminato con le acque lustrali. C'è una risposta, una reazione degli ebrei, di alcuni di questi ebrei, che vedendo come la morsa del potere politico sta stringendosi in modo e sempre più forte contro la vera fede, dicevo, costruiscono un santuario segreto, una località chiamata Mizpa. Viene costruito un edificio segreto di culto che, nascosto con ogni cura, serve appunto a prolungare il culto a Dio, all'unico vero Dio, anche in tempi di persecuzione. E questo è un aspetto sinceramente molto interessante. Come è interessante osservare, considerare che di fatto Antioco dà anche ordine di profanare, corrompere la mente e il cuore dei bambini e dei fanciulli attraverso libri particolarmente impuri che vengono distribuiti, vengono di fatto posti nelle mani di tutti coloro che appunto erano ancora in formazione. C'è quindi una incredibile, universale corruzione morale dovuta al fatto che Antioco paga e finanzia a volte in prima persona il gran male che sta appunto facendo. Quindi si ha una corruzione morale attraverso impurità di ogni genere dei bambini e dei giovani. Anche qui che tragedia, come è in un certo senso siamo di fronte a qualcosa di talmente meschino, talmente volgare, talmente brutto che si stenta a pensare che tutto ciò in qualche modo potrebbe anche tornare. Che altro aggiungere? Abbiamo visto, credo, tutte le cose più importanti. L'ultima e anche forse la più grave, questa corruzione dei bambini e dei fanciulli che vengono obbligati a leggere libri turpi, perché Antioco Epifane fa il ragionamento che faranno i tiranni in tutta la storia, che più l'anima si abitua e si inclina a desiderare solo ed esclusivamente cose turpi e basse, più diventa un'ossessa, cioè un'anima prigioniera, incapace di uno sguardo sull'altro e sull'altro uomo, sulla verità nobile, alto, e si sprofonda invece nella concupiscenza e nella lussuria, percepite da tutti come unica via e via fondamentale a una vera, intima, profonda unione con Dio. Ecco, anche questo elemento che ho definito adesso sentimentalismo, non bisogna dimenticare che discende da questo tentativo di corrompere la gioventù. Ecco, oggi è impossibile non fare un'analogia con l'oggi, dove appunto si ha una aggressione paragonabile a quella di Antioco Epifane, perché in paesi cristiani da molti secoli abbiamo, con l'ideologia del gender, il tentativo di, e con l'educazione sessuale nelle scuole elementari e medie e di ogni ordine e grado, abbiamo praticamente la replica del tentativo di Antioco Epifane di, in un certo senso, violare l'anima dei bambini e dei fanciulli, che sono i più indifesi di fronte a questo tipo di attacco. Un'ultima notazione, e poi credo che abbiamo concluso almeno le cose più grosse, le cose più vistose della persecuzione di Antioco Epifane, sta nel fatto che abbiamo un fatto, ecco, molto curioso. Tutti i culti non autentici, quindi culti di popoli infedeli, di popoli politeisti, comunque i culti non legati all'ebraismo mosaico, di fatto tradiscono la loro fede, di fatto accettano in qualche modo di seguire Antioco e fanno propri i suoi valori distruttivi e nichilistici di completa distruzione del mondo cristiano. E questo fatto è il fatto più preoccupante, ovvero il cedimento di tutte le false religioni al potere mondiale terrificante che Antioco incarna in quel momento e che sorge come una nuvola di tempesta contro gli uomini e contro il mondo. Ecco, credo che sia molto interessante quanto abbiamo detto, perché vedremo che anche in tutte le rivoluzioni moderne Da un lato ci sarà sempre molto più accanimento contro i cattolici, che non contro qualunque altra religione. È come se le persone, che odiano la religione e che cercano di imporre un culto pervertito di loro stessi, odiano soprattutto la religione cristiana. Anche oggi nel mondo è vero che sono perseguitati i cristiani di ogni setta e gruppo, ma è altrettanto vero che in assoluto il numero delle vittime di origine cristiana spessissimo supera quello di vittime di altre singole realtà etnico-religiose. Allora direi che possiamo avviarci alla conclusione. Ricordandoci questa cosa, che questo divieto che Antioco Epifane, figura dell'Anticristo, si può dire che tutti i sovrani cattivi e i principi, i nemici della Chiesa, sono figure di Cristo, però Antioco lo è proprio in modo intimo ed originario. E si può, dicevo, pensare che combattere nelle condizioni in cui devono combattere i pochi ebrei che rimangono fedeli sia cosa senza un vero significato. Invece non è così. Vedremo la prossima puntata chi e come combatte, ma è importante ricordarsi soprattutto che in questa battaglia è possibile vincere, cioè è possibile combattere autenticamente solo se si parte dalla certezza che il proprio paese è, diciamo, legato ai valori che lo hanno fondato in modo pieno e profondissimo, e quindi perdere i propri valori religiosi significherebbe perdere in qualche modo la propria identità. Ma dicevo, occorre anche ricordarsi che oggi siamo in un clima storico e culturale che sta in un certo senso iniziando a colpevolizzare la fede cristiana in quanto tale. Cresce in un certo senso anche nelle nostre società occidentali l'odio per la Chiesa cattolica, i cristiani sono la componente religiosa più perseguitata nel mondo, il numero di cristiani morti per violenza antireligiosa all'anno in tutto il mondo è un numero veramente impressionante, immenso, quindi di fatto anche qui c'è qualcosa per noi, c'è un insegnamento per noi, che dove si accentra l'odio del nemico, appunto, dell'uomo e della Chiesa, quest'odio si scatena essenzialmente sempre proprio contro la Chiesa cattolica. E l'ultima nota che facciamo è la seguente, che a compensazione quasi provvidenziale della violenza immensa che Antioco compie contro gli ebrei, vi è la sua relativa brevità, quasi a confermare che Dio nella sua immensa bontà permette delle prove, ma non permette che siano estremizzate e prolungate oltre un limite ragionevole di temi, oltre un limite ragionevole di tempi, che la sua mano provvidente sa interrompere quando altrimenti inevitabilmente anche gli eletti potrebbero cadere, potrebbero cadere, potrebbero non resistere alla violenza della persecuzione. È chiaro che, e con ciò attualizzo quanto abbiamo appena sentito, di fronte a una persecuzione come quella di Antioco Epifane, il cristiano può effettivamente avere proprio uno stretto dovere di resistenza e di denuncia pubblica della cattiveria e del male che viene fatto. Può essere un dovere anche con un governo apparentemente più mite, può essere un dovere stretto ribadire la propria fede e rifiutare la violenza anticristiana che avanza. Oggi questa sfida, come penso a tutti sia chiaro, si declinerà soprattutto come opposizione all'eutanasia, all'aborto, al matrimonio omosessuale, tutte cose che stanno avanzando come nuovi dogmi liberatori e progressisti che col tempo, io penso, lentamente si renderanno impossibili per legge. già adesso abbiamo leggi che in sostanza impediscono una vera manifestazione del proprio pensiero e stanno cercando di limitarlo sempre di più. Già c'è in Parlamento un testo di legge contro l'omofobia che in parte è già stato studiato da alcuni specialisti, testo che se dovesse passare in sostanza colpevolizza e permette l'arresto, il processo di persone che sicuramente non lo meritano. Io direi che chiudiamo qui con Antioco Epifane e ci prepariamo poi alla prossima tappa. Lascio e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, auguro a tutti una santa domenica, una continuazione dell'ascolto su Radio Buon Consiglio, un saluto anche alle suore francescane dell'Immacolata che hanno condotto e diretto e coordinato dallo studio questo programma. Arrivederci e buona domenica. Ave Maria.